mes yeux, y a mon ethnie, y a nos combats, notre passé, il y a les feux de nos veillées et mes amis. Dans ma guitare, y a tous les chants, ceux des mariages, des enterrements, ceux j'ai mis au fond des prisons. Il y a la vie au bout de la nuit, quand finit pas, y a le soleil qui reviendra au bout de la nuit. Quand finit pas, y a le soleil qui reviendra. Au fond de mes tripes, y a mes forêts et mes montagnes et mes marais. Le bruit de la neige sur mes pas et puis le froid. Y a la mer qui vient mourir sur des grèves à n'en plus finir, bien qui vient se déchirer sur les rochers. Au bout de la nuit, quand finit pas, y a le soleil. Reviendra au bout de la nuit, quand finit pas, y a le soleil qui reviendra. Au fond de mon cœur, il y a nos dieux qui se réveillent peu à peu et qui renvoient en Galilée le crucifié. Nous redonne notre fierté, le goût de la guerre et du vin, goût de l'orgueil et du destin, le goût d'aimer. Au bout de la nuit, quand finit pas, y a le soleil qui reviendra. Au bout de la nuit, quand finit pas, y a le soleil qui reviendra. Puis là-bas sur le chemin, elle m'attend, celle qui sera l'autre patrie de mes enfants, qui donnera sa vraie raison à mes combats, par qui la vie s'éveillera, celle pour qui le mot pourquoi s'épanouira. Au bout de la nuit, quand finit pas, y a le soleil qui reviendra. Au bout de la nuit, quand finit pas, y a le soleil qui reviendra.
Bentrovati sul Ballo di Malabarba, il web contenitore del Circolo Futurista, on air tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Oggi con noi, dopo 2 anni che si è ritirato, tra virgolette, dalla radio Il Canto della Civetta, abbiamo qui con noi Luca Parapetto, membro della comunità della realtà di Fons Perennis, che ci spiegherà un pochino cos'è questo solstizio d'inverno. Quindi cos'è il solstizio d'inverno e qual è il suo significato intrinseco, Luca?
Buonasera, bentrovati a tutti. E felice di partecipare al Canto di Malabarba, felice di tornare in radio anche soltanto per questa puntata sporadica, poi speriamo che in futuro ci saranno anche altre collaborazioni. Solstizio d'inverno. Tema che ormai è alle porte, visto che siamo ormai nelle prossimità del Natale, nel 25 di dicembre, e il solstizio d'inverno cade il 22 quest'anno, ma in realtà è sempre in quell'arco lì, il 25 dicembre è sicuramente accaduto, tant'è vero che poi è stato deciso come data canonica, come il Dies Natalis Solis Invicti. Solstizio d'inverno, il valore intrinseco del solstizio d'inverno. Domanda da, da riempire già la trasmissione, però cercheremo di essere brevi perché la scaletta delle domande non è delle più semplici e corte. Va bene, valore intrinseco. Il solstizio d'inverno chiaramente corrisponde a livello... astronomico a una strettoia, un punto in cui c'è un quello che viene definito una crisi cosmica, una, cioè il punto in cui il Sole per l'emisfero boreale è sì più vicino alla Terra, ma la sua inclinazione, l'inclinazione dell'asse terrestre fa in modo che i raggi solari arrivino, insomma, nel punto in cui arrivano in maniera più obliqua, e quindi è il momento più freddo dell'anno, nel momento di ingresso dell'inverno. Questa crisi cosmica, questa strettoia, corrisponde anche al punto massimo di crisi, tra virgolette, interiore. Un esempio per comprenderci, sia la nostra tradizione, la tradizione europea, ci fa trovare ancora oggi, no, negli incroci, in parecchi incroci, delle Madonne votive o anche dei crocifissi, semplicemente. Una volta c'erano delle edicole nel mondo pagano, edicole dedicate a divinità minori o a dei geni sloci. E perché nell'incrocio c'è un passaggio, c'è un momento di passaggio, e in questo passaggio, che è sempre in questa fase dove si passa da uno stato a un altro, si passa da una via a un'altra via, nel caso dell'incrocio
Certo.
classico, è presieduto da Giano,
Di
il dio.
fronte.
Esatto, bifronte, il dio per eccellenza, che è il dio delle soglie, il dio che è impercettibile, è difficilissimo nella sua comprensione, perché appunto è proprio un attimo infinitesimale in cui si passa da un tipo di stato a un altro tipo di stato. C'è un cambiamento, sostanzialmente. E quindi per questo sono cari gli incroci, cioè in questo cambiamento di stato. L'incrocio massimo è il solstizio di tutto l'anno a livello solare, è il solstizio d'inverno. Permette un cambiamento di stato, tant'è che la tradizione vuole, per fare un esempio ancora per una migliore comprensione, il Buddha ha ottenuto la sua illuminazione proprio durante il solstizio d'inverno. Sì. Cioè è il momento che permette il passaggio massimo, cioè da una percezione, da uno stato dell'essere attuale a uno stato dell'essere superiore. Lo permette, c'è questa porta massima, questo Giano che si manifesta nella sua massima potenza e permette questo cambiamento di stato. Quindi prepararsi adeguatamente a questo passaggio e vivere interiormente questo passaggio, oltre che celebrarlo fisicamente, quello che potremmo definire l'attitudine intrinseca,
Certo,
il significato intrinseco stesso del solstizio.
quindi viene a scardinare più o meno la vox populi che guarda Giano così come il gemelli, il segno zodiacale dei gemelli, come qualcosa di doppio, come un doppia faccia in realtà, no? Perché di solito viene associato
Sì,
erroneamente, no? a questo stato, in realtà invece no? È
è
tutt'altro,
tutt'altro,
un
sì, è proprio un
passaggio.
passaggio fisico, astronomico e spirituale, e anche stagionale, nel senso poi in questa fase di crisi massima, appunto il sole in quel momento c'è il giorno più corto dell'anno, o comunque la notte più lunga, e cioè proprio un retaggio ancestrale, un retaggio che proviene dall'origine della stirpe indoeuropea, di questa nostra, di quello a cui appartiene l'Europa, poi i popoli europei e non solo. Questa stirpe indoeuropea, che ha questo retaggio in cui il solstizio d'inverno, dopo forse nelle domande successive lo
Sì.
andremo a approfondire ancora in modo più approfondito, in cui il solstizio d'inverno, nella loro dimora molto a nord, era vissuto in maniera ancora più drammatica, perché sappiamo appunto ancora oggi, no, che lì, andando sempre più verso nord, le la luce diurna e notturna
Brava,
cioè, ha
sì.
un significato ancora maggiore, nel senso che la notte durava 6 mesi addirittura nell'apice massimo e il giorno altri 6, quindi ti ritrovare
Brava
nel
questione.
punto della notte massima, poi una risalita verso il sole, questa vittoria del sole per loro era proprio vitale, oltre che intrinsecamente riconosciuta.
Ok, che poi nell'antica Roma c'erano due Natali. Una che si rifaceva al Natale di Roma, appunto, cioè la fondazione di Roma, e poi c'era la solennità del solstizio d'inverno, entrambi Natali.
Sì, in realtà qui si tratta proprio del Natale del Sole. In realtà il Capodanno, che potrebbe coincidere, il Capodanno astronomico, cioè teoricamente sarebbe più giusto spostarlo che dal 1º gennaio al 25 di dicembre, appunto, cioè al momento in cui veramente il Sole cambia corso, le giornate piano piano cominciano ad allungare e quindi c'è un punto di... L'anno solare finisce il 25 dicembre
Ok.
sostanzialmente, però questo è proprio per Roma, era il Dies Natalis Solis Invicti. Il Capodanno, come tutte le stirpi indoeuropee, è tutt'oggi festeggiato anche in Iran e in altre popolazioni che hanno questo retaggio, che hanno conservato questo retaggio. Il Capodanno veniva fissato nell'equinozio di primavera, cioè il 21 di marzo. Quindi quello era il capodanno per Roma, era a
Ok,
marzo.
c'era
Sì.
da perdersi la testa.
Sì, poi se approfondiamo i temi, cioè non basta un'oretta, ve lo dico. Già da
Ok,
adesso.
passiamo alla seconda domanda che riguarda come mai il culto appunto del sole è presente sotto varie forme in più riti e quindi anche religioni. Prima accennavi all'Iran.
Sì.
Però ci sono molte culture antiche in cui si presenta il rito riferito a Mitra, ma anche alla mitologia e riti mesopotamici. Quindi, popolazioni anche apparentemente lontanissime, tra cui anche i finnici o gli scandinavi, no? Come mai c'è questo culto del sole? Si può creare un fil rouge che unisce tutte queste popolazioni oppure, non so, può esserci un'altra derivazione che porta ad un unico festeggiamento che poi, guarda caso, è sempre quello riferito al sole,
Beh, allora lo spieghiamo su due canali, su due binari, in modo tale di essere anche più, cercare di essere più diretti e anche più comprensibili. Lo spieghiamo sul canale appunto astronomico e sostanzialmente le culture che si rifanno a un culto solare, che si definiscono appunto solari come civiltà, per forza di cose questo momento di crisi del sole lo devono in qualche modo scandire in questo periodo dell'anno. Accennavo prima all'origine artica. Io involontariamente, veramente, prima Esther mi ha fatto leggere la scaletta, ma in realtà me l'ero preparata già prima come studio, non sapendo neanche della scaletta di Esther, però sono stato abbastanza fortunato. E posso sfoggiare anche i miei studi universitari come se fossero qualcosa di cui vantarsi. In realtà ho fatto 10 esami scrausi e poi mi sono ritirato.
In cosa ti eri iscritto? Storia.
Lettere e filosofia, però l'indirizzo era lettere orientali, in realtà a metà tra
Ok.
lettere orientali e lettere e filosofia, perché il ramo, che una volta si poteva scegliere, era fighissimo. Era storia delle civiltà e delle religioni del Medio Oriente e del Mediterraneo, indirizzo religioso lunghissimo, molto interessante. Beh, era una cosa che mi appassionava da sempre. Fortunatamente gli esami sono andati molto bene, c'avevo la media
Ecco.
del 30, però poi
Però.
ho cannato, no? Certo. Però in questo contesto mi ritorna utile questi studi universitari. Tant'è vero che leggevo poco prima di venire qui uno scritto di Hermann Wirth, intitolato La patria primitiva della razza nordica, in cui, cioè, che è molto più breve di un altro testo invece, che che si chiama la Dimora Artica nei Veda, che è una raccolta di studi di professori indiani, anche iraniani appunto, e europei, però molto ripetitivo, un mattone clamoroso, cioè, che mi vuole convincere della dimora, cioè che i Veda sono stati scritti ricordando effettivamente la dimora artica della stirpe indoeuropea che
Ok.
in una sua migrazione è arrivata fino in India. D'accordissimo, mi hai convinto già al primo capitolo, lì si ripete per tipo 150.000 pagine, cioè è un
Bene.
mattone clamoroso. No, è
Sintetico.
molto interessante perché chi vuole invece verificare che effettivamente la stirpe indoeuropea provenga dalla Groenlandia o comunque dalla parte nordica dell'Europa, lì può trovare tutti i riferimenti possibili e immaginabili. Nei Veda in particolare. I Veda, faccio un accenno,
Certo, perché per i nostri
perché so,
radioascoltatori magari non può sorgere il
esatto,
dubbio.
che vuol dire Veda, esatto.
Esatto.
Andiamo subito a spiegare in modo tale che poi ci dà anche la possibilità di andare a parlare della parte mesopotamica, del perché, questo è il secondo binario. Abbiamo
Ok.
spiegato il primo, molto generico, sulla parte solare e astronomica, invece poi c'è una radice anche più profonda e riguarda proprio la nostra stirpe. E praticamente accade che in un momento storico che cade più o meno 6.000 anni fa, no, forse anche di più, 7.000 anni fa, c'è una variazione dell'asse terrestre che appunto questa variazione dell'asse terrestre porta alla glaciazione dell'Europa del Nord, quella che in origine definiamo la Groenlandia, che in realtà
Ok.
significa terra verde, che adesso è una landa di ghiaccio. In realtà poi anche studi e scavi, diciamo, di geologi hanno trovato in profondità i residui di una vegetazione invece florida, diversa, completamente impossibile a quelle temperature, ma possibile a temperature che si aggirano intorno a una media annuale degli 8-10 gradi. E quindi cioè, possiamo immaginare che adesso quella viaggia intorno a meno 30 come media annuale, possiamo immaginare se sia stata veramente una
Esatto.
crisi molto forte che porta questa popolazione a spostarsi dal nord, diciamo così,
Ok.
facciamola il più breve possibile.
Esatto.
Questa popolazione ha diversi flussi di migrazione. Un flusso di migrazione si sposta verso la Mesopotamia e l'Oriente. In Mesopotamia si fermano due tribù, gli Ittiti e i Sumeri, due tribù indoeuropee che colonizzano quell'area e le danno anche un'impronta appunto di civiltà, di cultura e di religione, di quello che si portano dietro, appresso dalla
Certo.
loro origine. E altre tre tribù si spostano fino all'Oriente, una sono i Madua e i Parsua che fondano la Media e la Persia e infine i Veda che colonizzano l'India e scrivono il primo testo sacro dell'uomo, cioè il primo testo sacro scritto dall'uomo sono i Veda, che è un libro eccezionale, tradotto, ritrovato nel 1800 da archeologi, studiosi e storici europei, tedeschi e inglesi soprattutto, tradotto in tedesco e in inglese, misteriosamente non in italiano. Certamente poi ci sono stati altri studiosi, compreso anche il professor Filippani, che hanno invece tradotto le parti successive dei Veda, che sono le Upanishad, si differiscono in alte Upanishad, medie Upanishad e basse Upanishad. Sostanzialmente le Upanishad sono delle speculazioni filosofiche per arrivare alla comprensione dei Veda, in quanto la degenerazione, il ciclo, come lo vogliamo mettere, ha portato all'allontanarsi della comprensione di quello che c'era scritto sui Veda. Cioè, per comprendere Veda te lo spiego attraverso le Upanishad. Non bastano le alte, sono state scritte le medie, non bastano le medie, sono state scritte le basse. Vabbè, alla fine, cioè, sostanzialmente si è andato un po' a perdere
Perdere.
il senso originario perché non c'era più praticamente proprio quel tipo di sensibilità, quel
Certo.
tipo di vicinanza all'origine, ormai si era quasi si è andata totalmente perduta. Invece vi leggo brevemente però due righe in modo tale per affermare la mia tesi, perché questo non lo dice Barone, ma lo dice appunto Hermann Wirth, di una presumibile residenza originaria della razza nordica. Ci sono oggi conosciuti e rimasti territori periferici come l'Islanda, la Groenlandia, la terra di Grinnell e le Spitsberg. Noi sappiamo però che queste albergarono un tempo una ricca flora che può essere germinata già in un primo periodo terziario. Così nella terra di Grinnell, situata tra l'81° grado, vabbè, di latitudine nord, 45° grado di latitudine nord, 10 specie di conifere, tra cui l'abete rosso, due pini selvatici, eccetera, eccetera. Nel lago d'acqua dolce viveva una ninfea, e la riva era rivestita di carici e canne palustri. Ci viene incontro quindi questa parte estrema del mondo, una flora che corrisponde al massimo con quella della parte nordica della zona temperata e che richiede una temperatura media annua di almeno più 8 gradi, mentre questa attualmente sta colà a 20 gradi sotto zero. Più in prossimità vi si accompagna la flora di Spitzenberg. Vabbè, sostanzialmente, attraverso questa citazione, lui, cioè questi ritrovamenti, no, di questa flora, lui poi approfondisce quello che potrebbe essere una zona appunto abitata e che poi è stata invece abbandonata per la glaciazione, per una crisi glaciale che ha portato questa stirpe ad allontanarsi e a colonizzare altre zone. Poi lui, appunto, come dicevo prima, cita sia i Veda sia i testi iranici. Il testo iranico per eccellenza è la Vesta, scritto da Zarathustra. Chiudiamo qui perché adesso entriamo anche nello Zarathustra, finiamo. Mentre volevo finire la parte mesopotamica, e nella parte
Mi sembra giusto.
mesopotamica io mi sono portato un libricino sempre per sfoderare la mia conoscenza accademica e universitaria. Un libro che si chiama Gli Ittiti, era proprio un testo scolastico. Però c'è una parte molto interessante, sono due righe, non vi tedio più di tanto. Il dio della tempesta, lui qui si sta descrivendo quella che è il pantheon degli Ittiti, di questa popolazione appunto indoeuropea che si è stanziata nella Mesopotamia, circa 5.000 anni avanti Cristo, quindi 7.000 anni fa. Il dio della tempesta viene però anche chiamato con il nome Luvio Taurunza. Taurunza. La radice verbale tar, essere forte, potente, con quello dell'attico taru. Taru, Taurunza, tar. Ci ricordano un'assonanza forse con un altro dio della tempesta nordico che è Thor.
Ah, ok, è vero.
No?
Era proprio meccanico, no?
Sposa del dio della tempesta, e poi Tar nella radice indoeuropea appunto è essere forte e potente, proprio le caratteristiche di questo dio nordico. E qui anche posso rispondere quindi alla parte che riguarda la Scandinavia. Sposa del dio della tempesta, una dea della fertilità, identificata con il disco solare, guarda caso, che viene vista nel suo aspetto astrale come dea celeste, sia come dea Ctonia, in quanto il sole al tramonto abbandona il cielo per entrare nelle viscere della terra. In questo ci viene aiuto anche la cultura germanica, in cui die sonne è al femminile. A sorpresa.
Voilà.
Cioè, questa parte, cioè, perché noi diciamo, vabbè, ma come il dio del sole è
Invece
femmina? In realtà sì,
è
per
femmina.
alcune parti della cultura indoeuropea è visto anche nella sua parte femminile. E invece, a parte questo che serviva a identificare questa divinità, interessantissima, di Dio della Tempesta, ma è ancora più interessante la festa veniva festeggiata in suo onore. Vado a leggere, ho sempre due righe, eh. Oltre a quelle due già menzionate, che noi non abbiamo menzionato ovviamente, i Lettiti celebrarono altre feste in onore degli dei. Si ricorda qui la festa di Purulli, che appartiene alla tradizione attica e il cui nome viene collegato al termine attico Purulli, terra. Durante la celebrazione di questa festa veniva recitato e rappresentato il mito della lotta del serpente Illuyanka contro il dio della tempesta, cioè questo Turi. Turanzatura. Thor. Questo mito, che presenta il motivo dell'allineamento del dio della tempesta e della successiva riacquisizione di tutto il suo potere divino, potrebbe alludere al rafforzamento del potere regio e al rinnovamento delle capacità produttive del paese. Per tale motivo è stata avanzata l'ipotesi che la festa fosse celebrata all'inizio del nuovo anno. Qui entriamo in una parte
Qui.
interessantissima che ti prego, cioè, se sforiamo l'ora, me ne devi
Vai,
perdonare.
vai, spariamola, non ci sono problemi.
Allora, entriamo in una parte che ci permette anche di approfondire quello che è la parte spirituale del solstizio d'inverno, a sorpresa, cioè il dio Tura che combatte contro il serpe del mondo. Per chi ha approfondito,
Mi ricordava qualcosa.
esatto, per chi ha approfondito la mitologia nordica, Thor nel Ragnarok, stiamo parlando dell'Edda in questo caso, quindi miti scandinavi. Thor nel Ragnarok, durante il Ragnarok, cioè durante la crisi massima della decadenza, durante la fine del ciclo, l'età del ferro alla sua fine, prima della rinascita, Thor si trova a combattere col suo nemico di sempre. In altri passi dell'Edda, Thor lo troviamo impegnato a combattere con il serpe del mondo. Il serpe del mondo è colui che viene raffigurato molte volte, forse a volte l'abbiamo anche visto, è raffigurato come un cerchio di un serpente che morde la sua coda.
Sì.
Forse la bandiera del fiume. Vabbè, comunque questo serpe del mondo è il serpente che secondo la mitologia nordica e anche quella ittita, evidentemente, è il serpente che delimitava i confini della sfera terrestre, del mondo. E perché Thor combatte contro questo serpe? Perché viene a rompere scatole a questo serpente del mondo, che in realtà è il guardiano, non è negativo né positivo. Semplicemente un guardiano del confine, fa in modo che non si sfori da questo confine, mentre Thor vuole scavalcare questo confine, vuole oltrepassarlo. E nel Ragnarok si troverà proprio a dover sconfiggere questo
Serpente.
serpente. Thor, non ho portato l'Edda, sono mia colpa, però me lo ricordo a memoria il passo. Thor nella battaglia finale sconfigge il serpente, sconfigge il serpe del mondo, di cui adesso non ricordo il nome, in scandinavo, non fa
Non
niente.
importa.
Però nella esalazione dei veleni, nella sua decomposizione, nella sua morte, il serpente comunque avvelena Thor, che muore in questo caso, muore compiendo 9 passi all'indietro, cioè proprio il passo dell'Edda che fa compiere a Thor 9 passi all'indietro. Ora con Esther mi sono intrattenuto anche sulla numerologia,
Esatto,
eccetera, eccetera. Cosa
esatto.
significa il 9? Diciamo tutti, senza approfondire più di tanto questo tema, che il 9 rappresenta la rinascita. Esther lo sa
Esatto,
bene, lo sa.
lo so, mi ha fatto un bel focus, Barone, sul numero 9
Sul
e
numero
sul passaggio tra ottobre e
8.
novembre.
Esatto. Ora, è proprio questo, cioè è proprio la rinascita che ci interessa, è proprio il voler scardinare il confine del mondo, sconfiggere il serpe del mondo, oltrepassare al di là del confine per attingere verso altro, per tornare, tra virgolette, verso altro. Lo dicono, cioè è interessantissima questa festa degli Ittiti che veniva festeggiata, immagino, 7.000 anni fa, no? e già avevano questa consapevolezza, veniva festeggiata all'inizio dell'anno, come abbiamo detto prima, l'inizio dell'anno corrisponde a livello astronomico, evidentemente con il solstizio d'inverno.
Forza.
Stanno tornando un po' di pezzettini dei puzzle,
Esatto, si
no?
stanno
Si stanno un po' allineando,
ricongiungendo.
esatto. E questo Tuar Ittida, questo Thor nordico, comunque in un momento di crisi massima, no? Lì per far tornare, per riaffermare il suo principio regale, e comunque è significativo, è sostanziale. Thor, sposo della dea solare, del disco solare, riafferma il suo principio regale, oltrepassando i confini del mondo, raggiungendo, tra virgolette, quello che raggiunge il Buddha, l'illuminazione, per poi ritornare, per usare un termine buddista come Bodhisattva, come illuminato, rinnovato e con una vittoria alle spalle, la vittoria sulle tenebre, la vittoria contro le tenebre, che il solstizio d'inverno, attraverso la nostra veglia, il sole vince sempre, l'invitto.
Quanto dura la veglia?
La veglia dura dal momento in cui il sole sta per tramontare
Ok.
fino al momento in cui non risorge. E quindi, essendo la notte più lunga dell'anno, sono
Un bel
quelle
po'.
14-15 ore piene che ti porti sulle spalle. Sì.
Bene.
Sì.
Arrivati a questo punto, facciamo una piccola pausa musicale per poi tornare sempre sul ballo di Malabarba in compagnia di Luca Parapetto.
Apri la tua armatura di questa notte, non avere paura, accendi dei fuochi nelle foreste più buie, lungo le valli, tra nebbie e pianure, accendi dei fuochi in mezzo alla neve, sulle cime più alte, tra le rocce più scure, sciogli ogni giorno un nodo dal cuore. Come preghiere le gocce del tuo sudore, non avrai più negli occhi lacrime da regalare, ma due perle nere, miele e il sale, accendi dei fuochi sulla sabbia del mare, dolcissime sere, tra la polvere e il pane, accendi dei fuochi ovunque tu sia, quando sulla tua terra è la notte più buia. Segui la pace ma non temere la guerra e germoglierà il seme sulla tua terra. Stringi la mano, impugna la
la spada, accendi dei fuochi tra il vento ed il cielo, e già nelle mani è profumo di battaglie di fieno.
E bentrovati sempre sul ballo di Malabarba, continuiamo l'intervista, il dialogo con Luca Parapetto, che ci spiegherà, che ci continua a spiegare questa fase di passaggio nota come il solstizio d'inverno. Quindi abbiamo parlato a livello iconografico di Giano, così come del serpente, piuttosto che di Thor. Secondo te perché è importante festeggiare il solstizio? Cioè, perché anche tu, facendo il percorso con Fons Perennis, attui un rinnovamento, cioè utilizzi questa festività come strumento per rinnovarti?
Assolutamente sì, cioè una attitudine, un atteggiamento, una introspezione, proprio una preparazione, se vogliamo, che comincia comunque dall'equinozio di d'autunno, da quello che è l'anno accademico sostanzialmente, ma per tutti noi a settembre, no, rappresenta proprio un ricominciare l'attività dopo le ferie estive, ricominciano le scuole, si torna dalle ferie, ricomincia il lavoro, ricominciano l'attività di Casa Pound. Questo momento di ripresa delle attività, no, quest'anno accademico inizia a settembre, in realtà poi anche ha un'influenza verso tutti noi, cioè indiscutibile, ma a parte che l'energia elettrica ci viene incontro in modo tale che non, il buio lo sentiamo e non lo sentiamo,
esatto.
L'aria condizionata o i riscaldamenti pure fanno in modo che ci sia una stagione unica per tutto l'anno, però in realtà se uno si affaccia dalla finestra si accorge che le giornate si sono notevolmente accorciate, che il fogliame è diventato secco e gli alberi sono spogli, che la natura si sta ritirando sostanzialmente, si sta ritirando in se stessa, si sta preparando verso qualcos'altro, se non altro, sembra quasi morta, quasi sicuramente in attesa di, ma quasi morta. Lo stesso per gli animi più sensibili, spero la maggior parte di noi, se non la totalità, si accorge che comunque c'è un'attitudine verso un'introspezione maggiore, no? A volte viene vissuta come anche una forma di melanconia o di noia, eccetera. Invece dovremmo sfruttarla, questa parte, proprio come l'introspezione massima, cioè proprio avere come se fosse una fionda per un'attitudine maggiormente spirituale e meno attenta invece alle cose mondane e terrene, quindi tutta la nostra esatto, il Black Friday o i regaletti per Natale, esatto, eccetera, le illuminazioni natalizie, sì, bello, bello tutto, ma sostanzialmente quello che dovremmo maggiormente coltivare invece è proprio l'aspetto un'attitudine, sì, coltivare l'aspetto spirituale.
Senti, a livello di luoghi e location,
sì,
ok, avete delle posizioni privilegiate dove onorare il sole invitto, o comunque nell'immaginario e nell'immaginario collettivo invece come si posiziona? Ti faccio un esempio abbastanza scontato e banale, Stonehenge.
Stonehenge, ho fatto la faccia un po' storta, perché Stonehenge attualmente è preda di una scimmiottatura New Age riguardo culti solari, che scredita sostanzialmente quello che è invece l'atteggiamento che uno dovrebbe tenere,
mm-hmm,
e anche chi invece approccia a questi temi in una forma un po' più seria. Il luogo Stonehenge in se stesso, certamente quando è stato edificato, come tutti i dolmen comunque sparsi in tutta Europa. Io piuttosto che Stonehenge invito ad andare invece a Dublino, quindi in Irlanda, e a visitare, mi sfugge il nome, quindi siamo, vabbè, comunque c'è un altro posto molto molto interessante dove c'è una cupola costruita da questi druidi, dove il primo raggio del solstizio d'inverno penetra,
Dai,
esatto, ed è l'unico momento l'anno in cui
spettacolo.
questa cupola, l'interno di questa cupola viene illuminato. Ecco, lì potrebbe avere, potresti entrare con più facilità su quello che era un atteggiamento che avevano le popolazioni nordiche verso questo momento dell'anno. La location, il luogo più appropriato dove festeggiare il solstizio d'inverno è una cima. Si contesterà e molti tradizionalisti, e non uomini della tradizione, qui tengo a sottolinearlo, molti tradizionalisti che si autodefiniscono, si autoincensano come mitraici o come mitrasti, preferiscono un luogo chiuso, la grotta, no? Perché dopo la notte passata nella grotta, come il mitra vede il raggio di sole, uscire dalla grotta e quindi ritornare alla luce del sole, simbolicamente e simbioticamente ti riporta verso una rinascita
Un
effettiva da questo
po' come
grembo.
Platone, il mito della caverna.
Sì, da questo grembo, appunto, da questa vagina terrestre che è rappresentata dalla grotta stessa, ricordando che, appunto, iconograficamente il mitra uccide il toro e viene illuminato da un raggio solare, uccide il toro che sarebbe la sua parte terrestre,
Umana.
manifesta, umana, dopo averla dominata e cavalcata
Sì, ma il
comunque.
fatto è che vedendo l'immagine di Mitra in questa scena, cioè lui non guarda mai
Il
il
toro.
toro, cioè il
No,
volto è sempre dall'altro
girato,
lato.
esatto, quella è la rappresentazione corretta. L'unica rappresentazione che non è corretta è presente nei Musei Vaticani, perché quel genio però non nel senso ironico, ma veramente un'ammirazione per Michelangelo. Fu incaricato da, non mi ricordo quale papa, qualche Bonifacio de mezzo c'era, lo incaricò di restaurare una statua appunto di Mitra che era stata decapitata dalle
Mamma
barbarie dei
mia.
nuovi de,
Ecco,
della nuova religione,
della nuova
diciamo,
fede.
della nuova fede. Oggi sono molto diplomatico, buon
Sì,
essere.
ringraziamo il barone.
Però questa rappresentazione, questa statua, venne chiesta appunto a Michelangelo di restaurarla. Lui fece un'opera egregia, bellissima, questa è da vedere sicuramente. La sua testa l'ha ricomposta in maniera perfetta, soltanto che è l'unica sbagliata, perché invece di guardare verso, appunto, distratto dal raggio
L'esterno.
solare, l'esterno, guarda il toro mentre
E fu
l'ammazza.
così che il mito venne distrutto. No, no,
No, è sbagliata, ma per
scherzo.
una ignoranza benevola dell'epoca, perché non sapevano appunto
Certo.
questo, il perché il mitra, cioè, dovesse essere voltato, no, verso altro, a parte distratto dal raggio di sole che entra appunto in questa caverna, ma anche non interessato nell'atto stesso, cioè ormai aveva superato questa parte, e anche disinteressato nell'ucciderla, era come se non lo facesse.
Poi c'è sempre il serpente tra le
Serpente, il
diverse
cane e lo
lo
scorpione.
scorpione.
Esatto, a volte una formica. Vabbè,
Siamo un po' troppo
troppo
nel
nel
dettaglio.
dettaglio, sì, un po' troppo.
Vediamo.
No, non ho finito su
Scusa,
Mitra.
qual era?
Perché, cioè, io stavo criticando i tradizionalisti che stavano là nella
Hai ragione.
caverna. Invece, praticamente, dovete sapere, grazie ai miei studi all'università, che per il Mitra, vabbè, anche Esther l'ha accennato, il Mitra è una religione, chiamiamola così, un culto importato dalle legioni romane che andavano a contatto con i persiani. In realtà completamente stravolto e modificato rispetto a quello che era il culto di Mitra sia in Persia sia nell'India dei Veda, perché questa divinità, a differenza di tutte le altre, è presente sia in India che in Persia. Però quello romano è stato importato dalla Persia, ma completamente stravolto e modificato nel suo culto misterico, che veniva praticato dai romani. Ma aveva quell'origine, e per i persiani, per tutta l'influenza mesopotamica, sia degli Ittiti, Sumeri, eccetera, il cielo in realtà era una volta di pietra celeste, perché questa pietra è il famoso lapislazzuli, questa pietra azzurra. E Mitra, quando uccide il toro e viene distratto dal raggio solare, non sfonda una grotta, non sta nella grotta, ma la grotta è la volta celeste stessa che lui sfonda, che lui oltrepassa. Tant'è vero che è stellata. Infatti, un paio di domande forse i tradizionalisti avrebbero dovuto porsele in questo contesto.
Non entravo
Niente,
nel merito.
volevo sottolineare per poter spiegare poi il perché io non fossi d'accordo con praticarlo nella grotta, ma anzi, ma invece un'altura dove sei più vicino a questa volta che dovresti oltrepassare.
Come mai molto spesso anche chi non fa parte di una comunità come quella di Fons Perennis decide di fare una rinuncia in occasione del solstizio? E se ci puoi dire, accennare, quali sono le rinunce che un romano slash pagano per i più pop, diciamo, quali sono le rinunce che voi fate durante questo periodo?
Allora, la preparazione sostanzialmente, per quella
Esatto.
rinuncia è un retaggio troppo cristiano per poter essere accettato come
Hai
terminologia.
ragione, hai ragione. Mia colpa.
Allora, la preparazione che viene effettuata e sul perché viene effettuata, forse l'abbiamo già spiegato durante il corso della trasmissione, durante il corso di questa intervista, e cioè appunto una preparazione sempre maggiore, sempre più attenta verso questa data di crisi cosmica che dovrebbe corrispondere, come dicevo, sì, esteriormente accade tutto questo, no? La natura si ritira, gli alberi sono spogli, la natura è ferma. Anche noi subiamo questa introspezione e dovremo anche sfruttarla, oltre che subirla, cavalcarla, appunto, rinunciare nel senso però di preparazione a una parte che potrebbe influenzare la nostra distrazione, per arrivare nel modo più congruo, nella maniera più idonea, nella nostra massima forza spirituale, in questo caso, in questa data. E quindi poi nel corso dei millenni le influenze che hanno portato alla preparazione sono state variegate. E poi nel nostro ambiente, permettimi il termine, ognuno ha adottato quello che forse rispecchiava più la sua attitudine, quello che rispecchiava anche la sua formazione. Per quanto riguarda Fons Perennis ha scelto un numero di 12 notti, che rappresentano anche il percorso annuale, 12 notti sacre di preparazione ultima, perché comunque, dicevo, vi anticipavo prima che è proprio una tensione verso il solstizio d'inverno che dovrebbe partire già dall'equinozio d'autunno, cioè piano piano si cominciano a tirare in barca, perché poi non è mai consigliato fare una frenata, cioè passare da 100 a 0, perché comunque se sbatte la faccia contro il vetro, cioè non va bene, quindi deve essere un rallentare progressivo fino alla fermata totale, o un accelerare progressivo fino a che il regime del motore non sia a
Certo, sì,
pieno ritmo.
esatto.
E la preparazione, per quanto ci riguarda, consiste nel non mangiare carne, non
Per
bere
tutto il
per
periodo.
tutto il periodo, non bere alcol, non fare sesso, niente carne, niente alcol, niente sesso, non mangiare dopo il tramonto
Tutti i giorni.
tutti i giorni, quindi acqua dopo il tramonto, solo acqua, Ma questo riguarda la parte fisica. Poi per quanto riguarda la parte spirituale, questo deve corrispondere certamente a evitare le distrazioni, le arrabbiature, gli stati d'animo eccessivamente tristi o eccessivamente euforici, comunque mantenere un equilibrio. Cioè, è proprio la preparazione che fa un atleta, cioè, non è la, cioè, fisicamente, nel senso, all'attitudine è quello che, di un atleta che si prepara verso il match, quindi deve essere in forma per la notte tossiziale, in cui dovrà essere sveglio, dovrà essere preparato al freddo, quindi si consigliano anche docce fredde in questo periodo, insomma, un
Bel
periodo tosto, sì,
periodo.
esatto, un
Però il bello è
bel
che non viene vissuto come un periodo punitivo
tosto.
nei
No,
propri confronti, ma come la preparazione, appunto, come
esatto.
dicevi tu. Va bene. Come mai questo culto solstiziale è sopravvissuto fino a oggi? Pensi che venga vissuto e sentito ancora come attuale e vivifico? Oppure ci sono appunto delle, come si può dire, distorsioni per quanto riguarda questo periodo? Quindi magari viene vissuto con più, non so, leggerezza.
Sì, beh, l'attitudine nostra, ma credo che l'attitudine ormai nella civiltà di Casa Pound sia non evitare di scimmiottare qualcosa che non si è compreso, no? Evitare i torcicollo, i cosiddetti torcicollo, cioè guardare al passato esclusivamente quello, ricalcare dei passi che magari sarebbero oltre che antistorici anche deleteri. Comunque
Certo.
noi siamo uomini nel 2016 a tutti gli effetti, sia sul piano sociale, sul piano politico, sul piano fisico e anche sul piano spirituale. Sul piano spirituale, quindi non è consigliato affatto scimmiottare qualcosa che non si è compreso, anche se noi invitiamo comunque ad attingere, e anche, oltre che quindi, invitiamo a attingere direttamente dalla fonte, cioè ad andare a sì, per
Alla
questo c'è bisogno di uno
fonte.
studio, di un approfondimento, però quello che definiamo noi è proprio un'archeologia spirituale, cioè il ritrovamento deve servire per l'attualizzazione oggi e non per abbellire un museo, per uno studio accademico, intellettuale o
Certo.
letterario, per l'appagamento quindi del proprio ego. Questo deve servire per una maggiore comprensione e l'attualizzazione su quello su cui si può lavorare oggi, eventualmente con le nostre forme, con le nostre forze e con
Possibilità. Ok,
le nostre possibilità.
una domanda provocatoria e poi ti
Va
lascio
bene,
libero.
sì.
Ci sono alcuni pagani, lasciami passare il termine pop perché diciamo è quello più diffuso,
Sì.
che mi raccontavano che in realtà non è scritto da nessuna parte. Ti parlo da ignorante perché ignoro proprio testi, eccetera, per cui sicuramente tu saprai darmi una risposta migliore. Non c'è scritto da nessuna parte che bisogna fare delle rinunce, che questo periodo pre-solstiziale vada vissuto con una preparazione come ce l'hai descritta tu, insomma. È vero, falso?
Ah, qui c'è un'influenza midraica che a me non dispiace, invece, a differenza di quello che dicevo prima, perché prima vedevo proprio appunto quello che era una scimmiottatura di qualcosa che non si è compreso, ma vedendo l'iconografia del mitra dentro la grotta, io l'ho da festeggiare dentro la grotta, cioè un po' scimmiescamente pure. Però invece è opportuno essere equilibrati, cioè il Mitra è proprio il dio dell'equilibrio per eccellenza. Adesso non ti sto qui
No,
a tediare
no.
anche sul significato della stessa parola Mitra, però in sostanza significa proprio l'equilibrio, cioè il giusto mezzo, su cui tra l'altro i romani erano strafissati, no? Molto attenti nel non esagerare né da una parte né dall'altra, essere equilibrati. Allora, anche noi teniamo a questo, tant'è che certamente la dieta, permettimi il termine, che osserviamo in queste 12 notti, poi certamente non deve debilitarti fisicamente, no? O comunque, a parte che non lo fa, perché poi ci diventa pure la scusa, ma io da notte mi sono sentito male, mi sono dovuto mangiare forza lo sfiladino. No, non esiste. Frustati perché cioè, se non riesci a fare questo c'è qualche problema. Però durante quella notte bisogna arrivare in forma equilibrata, quindi io capisco anche chi preferisce comunque non esagerare nella, anche se comunque tutti so che una forma di preparazione la fanno. Quindi questa preparazione sostanzialmente a cosa serve? A essere maggiormente consapevoli di noi stessi, cioè quello che è essenziale in tutto ciò, la carne, l'influenza del sangue della carne, l'influenza nella psiche dell'alcol, l'attitudine di mangiare posizionato con le spalle a nord, per dirti, o non mangiare la sera, cioè tutto questo porta ad attingere su un'energia diversa da quella materiale, può essere per terra-terra, e attingere un'energia interna, e per questo ci vuole anche una maggiore consapevolezza, diciamo sollecita una maggiore consapevolezza, una maggiore attenzione a se stessi, presenza a se stessi. Quindi questo, e quindi io non condanno assolutamente, anzi per me è anche positivo per ognuno per le proprie potenzialità, che si tenga una dieta equilibrata, ma comunque si faccia una modifica alla propria dieta in visione del sostizio.
Certo.
Quello che è essenziale è arrivare al momento sostiziale in una forma equilibrata, cioè anche per noi, e qui torno invece a faccio l'esempio Fons Perennis, se durante la notte sostiziale è una notte particolarmente fredda, stai a meno 10, cioè non è che l'attitudine davanti al fuoco è che sonno, che palle, il fumo negli occhi, cioè l'attitudine dovrebbe essere quella di stare attenti a poter arrivare alla porta di Giano e quindi saltare al di là, cioè, quindi se sono distratto da tutto il resto non va bene, se sono distratto anche dal freddo non va bene, quindi ci
Certo.
sta bene eventualmente per rafforzare anche la salsiccetta,
Vabbè.
per dirla tutta, nel senso che quello dobbiamo raggiungere l'equilibrio, la forza, cioè dobbiamo essere nel pieno delle nostre forze, sempre senza esagerare, cioè, mi portate le lasagne sul fuoco sostiziale.
Senti Luca, io ho finito.
Sì.
Penso di averti fatto raccontare l'impossibile. Ti ringraziamo di essere stato nostro ospite.
Grazie a voi.
Invitiamo tutti i radioascoltatori a seguire la pagina Facebook di Fons Perennis, di seguire le loro iniziative, di partecipare e di incuriosirvi alla Fonte Perenne.
Grazie.
Nulla, se volete riascoltare questa puntata sapete dove trovare il podcast, cioè sul sito di Radio Bandiera Nera. E ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao a
Ciao!
tutti!
Notte di sostizio, il fuoco brucia, sembra un sole. Sale tutto intorno il profumo di idromele. Vento sulla faccia, danzo sotto neve e pioggia. Negli antichi canti il sapore di leggenda. Amo, odio, rido. Amo, odio, vivo. Sogno una terra dove il cielo si lega col mare. Sogno una terra che nessuno potrà conquistare. Voglio una guerra dove l'uomo combatta davvero. Voglio una guerra che sconfigga il nemico straniero.
seguo con lo sguardo le magie del vecchio saggio. Bianca è la sua veste, nelle mani ha mille stelle. Nobile ed austero, mi cancella le paure. Mi ridona forza, il coraggio che ho smarrito. Amo, odio, rido. Amo, odio, vivo. Sogno una terra dove il cielo si lega col mare. Sogno una terra che nessuno potrà conquistare. Voglio una guerra dove l'uomo combatta davvero. Voglio una guerra che sconfigga il nemico straniero. Dio della montagna, portami la fiamma eterna. Portami un destino che mi sia schiavo e amico. Fa che io rimanga in piedi sopra le rovine, fino alla vittoria della luce sulla notte. Amo, odio, rido. Amo, odio, vivo. Sogno una terra dove il cielo si lega col mare. Sogno una terra che nessuno potrà conquistare. Voglio una guerra dove l'uomo combatta davvero. Voglio una guerra che sconfigga il nemico straniero. Notte di sostizio, tutti i fuochi sono spenti. Brucia la mia fede viva tra i carboni ardenti. Resta questa terra pane per i nostri figli. Resta questo cielo nero che ci stringe il cuore. Amo, odio, rido. Amo, odio, vivo. Amo, odio, vivo.